Radio Immagina.
Insomma, abbiamo descritto il quadro che resta estremamente delicato e frastagliato. I negoziati sono in corso, c'è scetticismo, dobbiamo dirlo, nessuno crede davvero che per il momento possano sortire, diciamo, qualcosa di concreto. Almeno per il momento, appunto, perché non c'è un cessate il fuoco, i combattimenti proseguono e imperversano in tutto il paese. La difesa russa ha annunciato di aver preso il controllo aereo completo di tutto il territorio ucraino, ma al tempo stesso la resistenza ucraina sta rendendo la missione russa molto più difficile di quanto probabilmente lo stesso Putin si aspettava. In questo scenario il dramma dei civili cresce a dismisura. Le vittime sono ormai centinaia, tra cui diversi bambini, e secondo l'ONU sono già 500.000 appunto i civili ucraini in fuga, un numero che evidentemente lascia presagire che nel brevissimo periodo si tratterà di fronteggiare una vera e propria emergenza profughi. A livello internazionale la tensione resta altissima dopo che ieri Vladimir Putin in diretta televisiva ha ordinato di mettere in stato d'allerta il sistema di deterrenza nucleare e il suo principale partner, il bielorusso Lukashenko, ha annunciato di voler entrare in guerra a fianco della Russia. Dagli Stati Uniti fanno sapere di non voler prendere sotto gamba le minacce di Putin e Biden ha detto che gli USA difenderanno se stessi e gli alleati. Nel frattempo, ovviamente, a Washington si studiano le contromisure. L'Europa, infine, si muove per ora compatta. Il presidente ucraino Zelensky, l'abbiamo letto, ha chiesto che il suo paese venga fatto entrare immediatamente nell'Unione, ma l'alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, ha detto che ora la priorità è frenare l'avanzata militare russa. Ne parleremo ovviamente con diversi ospiti oggi, con cui ci collegheremo tra poco. Prima però fatemi dare la parola e salutare Stefano Minnucci, oggi con me in studio. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Che cosa saluto a chi ci dici? Ascolta. Che cosa ci dici?
Dunque vorrei aggiungere un elemento a quello che hai detto finora e elencare un timing diplomatico istituzionale di quello che accadrà oggi, perché comunque hai ricordato sono iniziati i negoziati tra Kiev e Mosca. In questa quinta giornata però ci sono anche molte altre sfaccettature, appuntamenti anche dell'Occidente, no? Non solo dell'Unione Europea, ma anche di Biden e addirittura dell'ONU, no? In mattinata, ricordiamo, c'è stato questa mattina alle 9 il Consiglio di Sicurezza in Germania, poi una videoconferenza di ministri della difesa a Bruxelles e alle 15 il prossimo appuntamento è la riunione dei ministri dell'energia sempre a Bruxelles. Per le 16 c'è poi l'appuntamento con una sessione speciale sull'Ucraina dell'Assemblea Generale dell'ONU e poi nel pomeriggio tornerà a parlare anche Biden. Ci sarà una videoconferenza con i leader alleati per discutere appunto sugli sviluppi alle 17:15. Poi ci sarà anche una videoconferenza dei leader dei paesi della NATO in un orario che ancora però è imprecisato, e questa sera un importante appuntamento per i leader europei tra Macron, che incontrerà a cena all'Eliseo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. È notizia anche di pochi minuti fa che anche il Premier Draghi, il nostro Premier, sarà presente in questo importante incontro. Infine, alle 21 c'è questa riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla situazione umanitaria in Ucraina, che è una sessione d'emergenza, è stata decisa ieri nell'incontro di ieri, dove praticamente si tratta di una sessione speciale di emergenza che raramente è stata presa in considerazione dall'ONU, una mossa che è avvenuta soltanto 7 volte nella storia, l'ultima nel 1982, quindi dobbiamo anche sottolineare appunto l'emergenza. Sono giorni chiaramente intensi anche per la politica italiana, e con i partiti che cercano la compattezza. In queste ore i presidenti delle commissioni esteri di Camera e Senato, il Dem Fassino, Piero Fassino e Petrocelli del Movimento 5 Stelle, stanno lavorando a una risoluzione da votare all'unanimità insieme all'opposizione, anche se in qualche modo l'invio di armi a Kiev rischia di dividere la maggioranza, qualcuno si è detto contrario, e anche il leader leghista ieri aveva espresso perplessità, oggi però sembra aver cambiato idea.
Grazie, grazie Stefano. Nel frattempo ci ha raggiunto, e la vado subito a salutare in collegamento, la senatrice del Partito Democratico e presidente della Commissione Difesa al Senato, Roberta Pinotti. Benvenuta.
Grazie, buongiorno. Buongiorno, ecco, a voi e a tutti.
Buongiorno.
Pinotti, allora, da una parte abbiamo la minaccia nucleare con cui oggi tutti i giornali hanno aperto, dall'altra le sanzioni sempre più dure, in mezzo una trattativa con l'Ucraina che chiede di entrare nell'Unione Europea con effetto immediato e dall'altra la Russia di Putin che invece invoca, vuole, insomma, è chiaro, la resa di Zelensky e del suo governo. Quali speranze possiamo riporre, secondo lei, nelle trattative di oggi e più in generale che idea si è fatta della situazione?
Quante speranze? Difficile dirlo. Certamente speranze ci sono, perché tutti noi abbiamo assistito attoniti e c'è stata una grande partecipazione anche emotiva del nostro popolo a quanto sta avvenendo in Ucraina, situazioni terribili, perché abbiamo visto il terrore negli occhi, e nei volti e nelle parole di tutte queste persone, insieme ad una ferma volontà però di difendere il proprio paese. Infatti una delle prime sorprese, credo, per Putin di questa vicenda è la resistenza degli ucraini, che lui immaginava molto, molto più flebile, perché dal punto di vista della potenza di fuoco è inconfrontabile quella che può mettere in campo la Russia rispetto a quella che può mettere in campo l'Ucraina. Ma nei conflitti conta anche la determinazione, la forza, la voglia di mantenere la propria libertà è così forte che ha portato tutto il popolo a collaborare per evitare questa, per cercare di fermare questa invasione. Quindi quante speranze, è difficile dirlo, che ci siano, che si apra comunque, pur con, senza un cessate il fuoco, un canale di dialogo è in ogni caso utile, perché certo, bisogna far finire il prima possibile tutte quelle che sono le escalation di violenze che abbiamo visto in questi giorni. Devo dire che io sono molto contenta che ci sia stata una forte determinazione europea e occidentale, e se vogliamo di quasi tutto il mondo, dico quasi tutti, perché ci ricordiamo che la risoluzione che condanna l'invasione in Ucraina è stata votata nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nel quale la Russia ha posto il veto, ma paesi importanti come la Cina, come l'India, come gli Emirati si sono astenuti. Però devo dire, nel nostro giardino, chiamiamolo così, in Europa, anche voci che erano state dissonanti in passato o tradizionalmente più legate, penso all'Ungheria di Orban, dove sì, noi sappiamo anche da un punto di vista di interesse, cioè diciamo di dipendenza energetica, ma anche non solo per la dipendenza energetica, anche perché comunque anche alcuni paesi in Europa hanno occhieggiato all'autarchia Russia, e anche alcuni nostri partiti in Italia, ricordiamolo. E però invece anche da parte dell'Ungheria poi c'è stata, nel momento in cui si sono decise le sanzioni, c'è stata nettezza, c'è stata compattezza. Anche questo secondo me Putin non se l'aspettava.
Certo, infatti.
Perché io mi sono domandata, soprattutto all'inizio di questo conflitto, come mai Putin in questo momento alza così tanti toni? Non era successo qualcosa di specifico.
Infatti,
prima della crisi in Crimea, nel 2014, c'era stata la rivoluzione arancione, c'era stata la chiara espressione ucraino di volersi avvicinare all'Europa e staccarsi quindi dall'influenza russa. E quindi quella aveva, c'era stato un movimento di popolo che aveva portato a un cambiamento rispetto al presidente, e quella aveva dato il pretesto alla Russia per l'intervento in Crimea. Ma adesso la richiesta, diciamo, avanzata dall'Ucraina di entrare nella NATO risale come quella della Georgia del 2008, quindi non stiamo parlando di qualche cosa di nuovo che è avvenuto. Eppure Putin alza così tanto in questo momento lo scontro. Perché? Perché lui pensava di trovare un Occidente diviso e indebolito, pensava di trovare gli Stati Uniti, anche dopo il ritiro dall'Afghanistan, che non è stata una pagina delle più dignitose, diciamo, delle politiche estere occidentali, ma anche per le difficoltà in patria, in più con un'Europa che lui pensava più debole, più divisa. Invece io credo che questa risposta forte subito c'è stata dentro l'alleanza militare, la NATO, dentro però l'Unione Europea con le sanzioni economiche, le più dure, le più determinate, le parole di Ursula von der Leyen, ma complessivamente corale di tutte le autorità europee, beh, credo che siano state, insieme alla resistenza ucraina che Putin non si aspettava, un impatto con la realtà diverso da quello che immaginava Putin.
Senta, lei ovviamente la situazione la conosce molto bene, visto che appunto ha fatto riferimento al periodo della Crimea, dell'annessione della Crimea, lei è la ministra della difesa, quindi insomma chi meglio di lei può conoscere questa situazione?
Io mi ricordo anche, sarebbe interessante se la D'Immagine le andasse a cercare, che in quel momento noi avevamo deciso insieme a tutti gli altri paesi della NATO. E quando si sta in un'alleanza militare, in un'alleanza si hanno degli obblighi, nel senso che quando viene presa una decisione da tutti, tutti danno una mano. In quegli anni si erano decise le missioni nei paesi baltici, in Estonia, in Lettonia, Lituania e poi in Polonia, di rafforzare le misure di rassicurazione. Quindi di fatto sono dei contingenti NATO che fanno esercitazione, non fanno nulla, non sono in assetto aggressivo. E all'interno quindi di queste decisioni anche l'Italia aveva inviato, peraltro non aveva preso il comando pur avendo potuto farlo proprio per non alzare eccessivamente il livello, aveva mandato un livello di compagnia, quindi sto parlando di circa 200 militari. Questo passa nel provvedimento delle missioni, però a volte noi provvedimenti forse passano sottotono se non c'è un'adeguata attenzione stampa. Ad un certo punto Stoltenberg fa una visita in Italia, alcuni mesi dopo che le missioni erano passate in Parlamento, e diciamo dà molta enfasi a questa missione in Lettonia dell'Italia, enfasi che in realtà in Afghanistan eravamo molti di più, in Kosovo di più, però questo suscita immediatamente l'attenzione dei partiti italiani e abbiamo avuto una sfilza di dichiarazioni contro, vogliamo invadere la Russia, che cosa fa l'Italia, il ministro riferisca senza l'autorità del Parlamento, tutto autorizzato ovviamente dal Parlamento perché non si muove foglia né soldato né militare che il Parlamento non voglia in Italia, tanto per capirci.
Certo.
Perché c'era una forte filone filo russo e oltre che filo Putin, diciamo, all'interno di molte forze politiche italiane, non dobbiamo dimenticarlo. Credo che adesso, ecco, questa doccia fredda abbia dato a tutti la misura che fra la democrazia e l'autarchia ci sono delle differenze e che noi dobbiamo stare dalla parte della democrazia.
Che tra l'altro, infatti, autarchia, diciamo, lo scontro tra autarchia e democrazia è esattamente anche le stesse parole che usa oggi il commissario Gentiloni in un'intervista. Senta, Pinotti, abbiamo parlato ha fatto cenno appunto alle missioni ONU nei paesi baltici. Esiste secondo lei oggi... Esiste secondo lei oggi una minaccia concreta della Russia nei confronti degli altri paesi? Sono entrati in allarme la Finlandia, i baltici, la stessa Polonia. Secondo lei quanto è alto il rischio che possa degenerare la situazione in Ucraina, cioè dall'Ucraina agli altri paesi?
Io ho avuto uno spaccato, diciamo, del vissuto internazionale di questi paesi proprio nella scorsa settimana, perché mentre abbiamo avuto questa escalation io mi trovavo all'estero, a Bruxelles prima per l'assemblea parlamentare della NATO e a Parigi dopo per la riunione dei presidenti delle commissioni esteri e difesa dei parlamenti europei, ed è proprio successo che lunedì, mentre già avevamo aperto la sessione dell'assemblea parlamentare della NATO, abbiamo avuto alla sera gli annunci di Putin rispetto al riconoscimento delle repubbliche separatiste, eccetera, e mentre mi spostavo da Bruxelles a Parigi, invece poi nella notte l'attacco all'Ungheria e a Kiev.
Sì.
Quindi ho avuto in questi contatti ovviamente con i parlamentari di Polonia, di tutti i paesi baltici, di tutti i paesi europei e dei paesi europei. E quindi ho proprio visto come è cambiato da lunedì in poi la loro preoccupazione, che è vera, forte, reale. Quindi quando loro mostrano la loro preoccupazione sulla situazione est, io credo che appunto in un'alleanza solidale bisogna prestare attenzione a queste loro preoccupazioni. Ora io francamente noi sappiamo tutti che sulla base di quello che è il trattato della NATO, l'articolo 5, se un paese della NATO viene aggredito, tutti i paesi NATO sono tenuti alla solidarietà, quindi ad entrare in conflitto per difenderlo.
Cambierebbe,
quindi, da
notevolmente
questo punto di vista,
la situazione.
Anche per Putin, ecco, io credo che questo tipo di, diciamo, di situazione ha fatto cose che non ci saremmo aspettati neppure in Ucraina, ma un'escalation, addirittura con un'attacca ad un paese NATO, io non lo voglio immaginare.
Certo, è anche vero che più diciamo l'azione russa si avvicina anche al confine con l'Ucraina, tra l'Ucraina e i paesi, appunto, diciamo, parliamo della Polonia, la Slovacchia, la stessa Romania, più cresce anche la possibilità del rischio di un incidente, no?
Beh, guardi, quando ci sono conflitti aperti, i rischi purtroppo ci sono sempre, e quindi è per questo che bisogna far cessare il rumore delle armi il prima possibile.
Certo,
questo
certo,
è uno sforzo che dobbiamo avere tutti.
Allora, senatrice Pinotti, volevo chiedere anch'io un aspetto legato più alla questione profughi, no? Perché adesso ora si apre un fronte lungo da questo punto di vista. Dall'Ucraina sono fuggiti più o meno poco meno di 400.000 civili finora, e il numero però continua ad aumentare, e secondo alcune stime, se il conflitto proseguirà, andrà avanti, potrebbero diventare circa 4 milioni. Poco fa un'agenzia UNHCR ha parlato di 500.000 profughi fuggiti dal paese. Allora le chiedo, si parla di corridoi umanitari, di un piano dell'Unione Europea, come va gestita questa emergenza a suo giudizio?
Beh, intanto c'è una buona notizia, ed è il fatto che tutti i paesi dell'Unione Europea hanno dichiarato la propria volontà e disponibilità per l'accoglienza dei profughi, e quindi da questo punto di vista non vedremo, ecco, pagine buie che abbiamo visto in altre situazioni. Quindi c'è un coinvolgimento anche emotivo di tutti, che fa capire che non si può in questo momento certamente chiudere le frontiere a chi scappa da una guerra. Poi vorrei ricordare ad alcuni, diciamo, nel nostro paese, penso a Salvini, che dicono a loro sì perché scappano davvero dalle guerre, che alcune guerre ci sono anche in Africa, e anche da quei paesi a volte si scappa dalla guerra, sì. Quindi in questa situazione bene che comunque tutti abbiano espresso solidarietà. Si sta discutendo, è andata bene la riunione dei ministri degli interni, come ha detto la ministra Lamorgese, che è stata fatta ieri. Si sta discutendo però in questo momento se diciamo dare ai profughi ucraini un totale libertà di movimento all'interno dei paesi europei, sospendendo quindi di fatto il trattato di Dublino, cosa sulla quale l'Italia è favorevole, così come molte altre nazioni, ma ci sono ancora alcuni paesi che stanno facendo resistenze, perché ovviamente temono che questo possa diventare un precedente che invece noi vedremo come estremamente positivo, perché siamo da sempre per il superamento del trattato di Dublino, non che fotografava una situazione tutto affatto diversa rispetto a quello che è successo nel mondo dopo. Quindi io vedo che l'Europa si sta attrezzando, nel nostro paese sono già stati decisi per esempio anche 110 milioni per gli aiuti concreti della cooperazione in Ucraina, ma le prefetture sono già attive in ogni regione, l'ho visto anche nella mia, a Genova stanno già arrivando i profughi ucraini. Credo che da questo punto di vista la solidarietà sarà massima. I numeri certo sono numeri molto alti, ma se tutti i paesi europei, come hanno detto, danno la loro solidarietà, non ci sarà nessun problema ad accoglierli nel migliore dei modi.
E Presidente Pinotti, prima di lasciarla la sua giornata, tornerei solo un attimo in chiusura sull'Unione Europea. Abbiamo detto, insomma, la mossa di Putin ha contribuito a compattare il fronte europeo. Secondo lei, un po' come il Covid ha contribuito ad abbattere muri dal punto di vista diciamo della gestione economica, quanto ciò che sta succedendo in questi giorni può abbattere anche il muro, per esempio, della difesa comune, il tabù della difesa comune?
Io lo spero tantissimo, perché io ci ho lavorato moltissimo a questo tema della difesa comune, della difesa europea. Il primo progetto di cooperazione rafforzata fra i paesi europei di difesa nasce a seguito di un'iniziativa politica che abbiamo portato avanti come Italia, Francia, Germania e Spagna, poi coinvolgendo tutti gli altri paesi, in un momento in cui tutte le ministre della difesa erano donne. In Germania era Ursula von der Leyen, io in Italia, Dolores de Cospedal in Spagna, Florence Parly in Francia, e da lì poi è partito il primo progetto di impulso e poi sono stati fatti ulteriori passi avanti, però per ora sono stati passi ancora piccoli. Noi abbiamo veramente bisogno, come è stato, ecco, durante il Covid davvero l'Europa ha fatto un salto importante. Prima la gestione dei vaccini fatta a livello europeo, non con ogni singolo Stato che se li andava a contrattare per sé, poi la grande messa di risorse che è stata resa disponibile per la ripresa economica. Anche su questo tema, politica estera e difesa, noi abbiamo bisogno assolutamente che l'Europa si renda conto e certamente questo bagno terribile di realtà fa rendere conto di questo tutti, che deve poter essere anche una potenza che si occupa di sicurezza. L'Europa sta decidendo di poter inviare delle armi all'Ucraina, è una decisione assolutamente nuova per l'Europa. Sì, addirittura vi dico questo, prima era difficile anche parlare di invio con fondi europei di autoprotezione, di giubbotti antiproiettili, di caschi, perché era considerato che questa sfera la difesa europea non la dovesse toccare, tanto che ancora oggi nei trattati non è prevista una riunione formale dei ministri della difesa. Ora con la bussola strategica si sta appunto prevedendo anche la riunione dei ministri della difesa, che rimarrà informale perché i trattati non sono stati modificati, ma dei passi avanti si stanno facendo, ma la realtà ci impone di fare non dei piccoli passi, di correre a grandi balzi. L'Europa, che ha la grande forza della storia democratica e liberale e della storia di un continente che si mette insieme dopo due guerre sanguinose, quindi ha nel proprio DNA il dialogo, la democrazia, la libertà come valori imprescindibili, in un mondo così in ebollizione può portare la forza dei suoi valori, ma per farlo deve essere anche una forza vera. Altrimenti molti il tema dei valori non sono sufficienti per farsi ascoltare per molte.
Molto chiaro. Grazie mille alla senatrice Roberta Pinotti, presidente della Commissione
grazie
Difesa Palazzo Madama.
Buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
Stefano.
Sì, vorrei anche ricordare, visto che prima abbiamo parlato del timing istituzionale di oggi, che c'è anche appunto l'importante Consiglio dei Ministri che servirà per adottare le nuove misure per la crisi. È stato convocato alle 15:30, appunto si interverrà per dare sostegno e assistenza al popolo ucraino con mezzi, equipaggiamenti militari e materiale al governo ucraino, questo aspetto che stava un po' dividendo una parte della maggioranza, ma sembra rientrato il problema. Poi ci sarà una misura che integrerà, diciamo, introdurrà una procedura per consentire più flessibilità nell'uso delle diverse sorgenti di energia elettrica al paese, e questo, il tema dell'energia, è un tema che poi affronteremo e approfondiremo più avanti, lo anticipo a chi ci ascolta, con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Allora, vorrei però sottolineare anche un aspetto di tutta questa vicenda, Stefano, e vorrei anche chiedere un tuo parere a riguardo. Cioè, in pratica, il metodo comunicativo di Zelensky a me ha colpito, no? Lui, usando i social, Twitter poi su tutti, riesce a comunicare in maniera diretta, incisiva. Incisivo e diretto è stato quando, per esempio, venerdì scorso, subito dopo l'informativa del Premier Draghi, che parlava appunto di essere dispiaciuto per non aver potuto dialogare e parlare con Zelensky, Zelensky ha twittato subito: eravamo sotto attacco pesante su tre città importanti, la prossima volta sposteremo l'agenda di guerra. Cioè, senza intermediazioni, così diretto, poi smentisce Putin più volte sul fatto che l'Ucraina non vorrebbe dialogare. Insomma, Zelensky con questo suo modo sembra sia, insomma, anche facendo diventare più spessa la sua figura, no? Più incisiva, che ne pensi?
Beh sì, non c'è dubbio su questo. Diciamo che lui sulla sua pelle ha dovuto completamente cambiare registro, cambiare approccio. Molti analisti, molti addetti ai lavori stanno sottolineando come appunto ci sia stata una vera e propria evoluzione anche nella percezione di quello che il mondo si è fatto come idea di chi sia Zelensky. Zelensky, ricordiamolo, insomma, è stato eletto anche nello scetticismo generale della comunità comunità internazionale, non è un passato di politico, ha un passato come uomo di spettacolo. Oggi c'era uno degli articoli di quelli appunto che parlano di lui, che descrivono la sua parabola come nato Woody Allen, ora è una specie di Allende. Sicuramente appunto ha dovuto cambiare questo approccio suo malgrado, perché non credo si sia che volesse assolutamente ritrovarsi nella situazione in cui è. Però io, per parlare di Zelensky, prenderei in prestito delle parole scritte oggi sulla stampa da Anna Zafesova, che insomma è una giornalista che conosce molto bene la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, e oltre a essere un'amica di Radio Immagine, visto che spesso è intervenuta. E oggi ha scritto un pezzo sull'ossessione di Vladimir Putin, il guerrafondaio, e in chiusura di questo pezzo ha fatto un paragone tra quello che è la percezione in questi giorni di Putin e quella di Zelensky. Ti leggo solo appunto l'ultimo estratto di questo articolo. Putin, sì, nato nel 1952 da un padre che aveva combattuto al fronte, ha assorbito la versione sovietica della memoria della Seconda Guerra Mondiale, quella grande guerra patriottica che veniva raccontata nel film come guerra dei russi contro i tedeschi, vinta da Stalin. Ora la sua invidia da ragazzo per non averla combattuta si trasforma nel desiderio di concluderla. Ma le bombe che sgancia all'alba senza avvertimento sulle città ucraine ancora addormentate ricorda agli ex sovietici, russi ed ucraini, il 22 giugno 1941, quando furono i nazisti a bombardare Stalin all'alba dell'invasione. E paradossalmente è Zelensky, contrastando l'immagine del presidente russo distanziato di metri dai suoi ministri, con i suoi selfie da Kiev, dove rimane insieme al suo popolo, a intercettare con molto più successo la mitologia antifascista della resistenza all'invasore brutale, unificando la nazione intorno a una guerra giusta. Queste appunto le parole di Anna Zafesova, ma mi dicono che ci ha raggiunto in collegamento Gad Lerner, giornalista che non ha bisogno certo di presentazioni, editorialista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Gad, grazie per averci raggiunto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Allora, ripartiamo da dove abbiamo concluso con la senatrice Pinotti, Lerner. Secondo te Putin ha fatto male i calcoli, cioè ha scommesso sulle divisioni in Europa e ottenuto al contrario di aver ricompattato il fronte avversario?
Beh, diciamo che l'immagine che l'Alleanza Atlantica aveva diffuso nel mondo l'agosto scorso, soltanto 6 mesi fa, con quella ritirata in disordine dall'Afghanistan, senza ottemperare alla promessa di assicurare salvezza a tutti i suoi collaboratori afghani, beh, quell'immagine probabilmente aveva indotto Putin a ritenere che non ci sarebbero state reazioni anche a questa invasione, occupazione dell'Ucraina. E in un primo momento effettivamente l'annuncio della Casa Bianca, del presidente Biden, non manderemo soldati della NATO a difendere l'Ucraina, sembrava dar ragione a Putin, ma poi la resistenza popolare, oltre che dell'esercito ucraino, e come avete appena letto dall'articolo di Anna Zafesova, una leadership inaspettata di Zelensky, che ha saputo perfino declinare la propria, diciamo, capacità ed esperienza di attore con delle frasi che ci sono rimaste impresso. Non ho bisogno di un passaggio per scappare via di qui, ho bisogno di munizioni, ha risposto all'ambasciata statunitense che gli forniva l'opportunità di fuggire da Kiev. Ecco, tutto questo probabilmente Putin non se lo aspettava. Da qui a come dire, esultare perché la NATO ha ritrovato buona salute e perché l'atlantismo possa essere la soluzione dei nostri problemi, beh, ci andrei cauto.
Certo. Senti, il fatto che paesi come la Polonia, l'Ungheria, la stessa Romania abbiano aperto le frontiere per l'accoglienza degli ucraini in fuga ti ha colpito? Sappiamo che ovviamente su questo in realtà diciamo non è assolutamente tutto oro quel che luccica, insomma.
Sì, noi abbiamo al mondo i profughi di serie A e i profughi di serie B.
Ecco,
questa
appunto
è la dura realtà, perché su quella stessa linea orientale, la frontiera con la Bielorussia, poche migliaia di profughi medio orientali e afghani, a pochi mesi da quella immagine che ci avevano commosso dell'aeroporto di Kabul, quando tutti dicevamo dobbiamo aiutarli, ricordate che fu schierato l'esercito polacco, furono dichiarati invasione arma ibrida. Per fortuna, di fronte alla catastrofe di questa operazione criminale di Putin, è cambiato l'atteggiamento, ma c'è di più. Io guardo anche con una certa preoccupazione a Polonia e paesi baltici, cioè ai nuovi entrati nella NATO, paesi che storicamente vivono fin dai tempi dell'impero zarista, e non parliamo poi del patto di Varsavia, del blocco sovietico, vivono la superpotenza di Mosca come un'estrema minaccia. Beh, sono loro che potrebbero, spinti da questa legittima preoccupazione, cadere in delle provocazioni e trascinare la NATO dove nessuno di noi vuole che sia trascinata. Ben diverso è invece la svolta impressa ieri dall'Unione Europea, decidendo da una parte di fare rifornimenti militari all'Ucraina e dall'altra di prendere in seria considerazione ciò che per anni aveva rifiutato con una visione miope, cioè l'ingresso nell'Unione Europea stessa della Ucraina, che badate bene è cosa molto diversa dall'ingresso nella NATO.
E Lerner, sono Stefano Minnucci, ti facciamo domande in due. Volevo chiederti un altro aspetto. Allora volevo parlare della Cina, cioè, perché il punto interrogativo a questo punto è il ruolo della Cina, no? Cioè, la partnership con la Russia chiaramente è rafforzata, però non bisogna dimenticare che poi tra i leader principali commerciali della Cina ci sono Stati Uniti ed Europa, e quindi io la vedo come una sorta di relazione asimmetrica, dove per la Russia è molto più importante la Cina al suo fianco che non viceversa. E allora ti chiedo, se un giorno Pechino dovesse veramente davvero trovarsi a scegliere, metterebbe a repentaglio appunto la relazione commerciale con Stati Uniti ed Europa?
E perché mai la Cina dovrebbe trovarsi costretta a scegliere? Chi glielo fa fare?
Giusto.
Di schierarsi decisamente e di non mantenere invece questo profilo che ha da sempre di paese immenso, capace di penetrazione economica in tutti i continenti, compreso il nostro, senza manifestare un espansionismo senza mettere al primo posto la potenza militare. Questo dal punto di vista di un uomo abile come Xi Jinping è proseguire un progetto di egemonia, che è anche egemonia culturale, che si presenta come saggezza, probabilmente ha deluso Putin, probabilmente ha visto con favore e ha dato il suo via libera a questa operazione militare, pensando che logorava l'Occidente, ma da qui a schierarsi entusiasticamente con Mosca, ma chi gliela faceva fare?
Certo.
E, Lerner, prima di lasciarti ai tuoi impegni, torniamo velocemente al punto da cui abbiamo iniziato questa intervista, ossia da Putin. Alla luce delle sanzioni che potrebbero diventare asfissianti per l'economia e anche dalla reazione di parte dell'opinione pubblica russa, credi che lo stop possa arrivare da dentro da dentro la società russa? Società in senso lato, intendiamo appunto non solo la società, ma anche insomma tutto il mondo che sostiene Putin e l'ha sempre sostenuto.
Ce lo auguriamo tutti, ma non sembra, diciamo, realistico nell'immediato che venga meno la presa di Putin da oltre 22 anni comandante assoluto di quel paese, autocrate spietato, e quindi noi tutti siamo messi di fronte a una scelta molto molto difficile, perché io continuo a pensare che Putin non sia un nuovo Hitler, nel senso che non ha un piano di dominazione mondiale che poteva portare in 2 anni la Germania nazista a occupare da una parte la Polonia e dall'altra la Francia, e poi nel 41, cioè 2 anni dopo, questa sequenza micidiale: 39 Polonia, 40 Francia, 41 l'operazione Barbarossa che avete citato prima, che ha portato la distruzione e la morte fin quasi alle porte di Mosca. Credo che il bisogno di riaffermare uno spirito imperiale, una sfera di influenza e di egemonia di Mosca da parte di Putin sia qualcosa di diverso e di più limitato, e quindi dovremo arrivare di nuovo a negoziare con lui? Credo realisticamente di sì, e questa è la ragione, l'unica ragione per la quale credo che sarebbe sconsiderato oggi muovergli guerra direttamente da parte della NATO, la quale, e qui siccome torniamo al punto di partenza della nostra conversazione, lasciatemelo dire, credo che sia davvero un'illusione ottica pensare esca rafforzata da questa vicenda. Sul piano militare è molto probabile, io spero che i combattimenti cessino presto, ma è molto difficile pensare che l'Ucraina possa resistere. Abbiamo vissuto un'altra sconfitta dopo quella di Kabul dell'agosto scorso. L'Alleanza Atlantica è qualcosa che secondo me appartiene al secolo scorso, ben diverso è pensare un esercito comune, una politica di difesa dell'Unione Europea. Dobbiamo misurarci con fasce di neutralità, con zone cuscinetto, con diverse potenze, ma pensare di abbattere il regime di Putin, così come pensare di abbattere l'illusione che c'è stata, quello delle Ayatollah in Iran, oppure magari il nuovo sultano Erdogan, chi più ne ha più ne metta, è qualche cosa, una strategia della forza tutta solo apparente.
Grazie, grazie mille a Gad Lerner per essere stato con noi oggi, averci fornito, ecco, il suo punto di vista sempre interessante e mai banale. A presto.
Una buona giornata.
Arrivederci.
E allora, la guerra, come sappiamo, si combatte anche sul fronte informatico. Se ne parla, diciamo, meno sui media generalisti, però è in corso e non si può negare una vera e propria cyberguerra, è stata definita in questo modo. E nell'ambito delle iniziative contro la pressione russa, ad esempio Google, no, ha bloccato l'accesso a Google Map in Ucraina in modo da non fornire indicazioni alle truppe impegnate nell'offensiva. Poi ieri sono proseguiti anche gli attacchi di Anonymous contro compagnie, banche, media statali russi, e si è parlato di oltre 300 siti finiti offline, tra cui peraltro quello del Ministero dell'Energia russo. E allora, tra le tante implicazioni nei confronti anche del nostro paese, c'è anche quella informatica. Adesso capiremo perché. Ci ha raggiunto nel frattempo l'onorevole Enrico Borghi, responsabile sicurezza nella segreteria del Partito Democratico, che ringrazio per aver accettato del nostro invito.
Buongiorno.
Bentornato.
Grazie a voi, grazie dell'invito.
Bentornato a Radio Immagine. Allora, dicevamo, la guerra si sta combattendo anche sul questo terreno del cyberspazio. Sul piano nazionale interno c'è stato un allarme lanciato dall'Agenzia Italiana di Cyber Security, che ha evidenziato la necessità di alzare le difese per contrastare potenziali attacchi. Poi abbiamo anche assistito alla riunione straordinaria del COPASIR con l'audizione del prefetto Gabrielli, che ha parlato di possibili ricadute sulla sicurezza cibernetica del nostro paese. Allora, cosa dobbiamo attenderci e se davvero può essere un rischio reale?
Ma intanto bisogna avere una consapevolezza che la guerra che stiamo vivendo non è solo una guerra convenzionale. Naturalmente l'opinione pubblica, l'emozione di ciascuno di noi è molto colpita dalle immagini drammatiche che stanno arrivando in questi giorni dall'Ucraina, ma in contemporanea con questo genere di attività vi è una ulteriore attività che gli analisti definiscono di cosiddetta guerra ibrida, e cioè sì, una serie di attività finalizzate da una parte alla disinformazione e finalizzata anch'essa a sua volta alla destabilizzazione dei paesi che sono interessati e dall'altra agli attacchi informatico-cibernetici, che rappresenta una delle attività in corso, peraltro non da oggi, da parte della Russia e non solo certo, la Russia, ma sicuramente in questo caso da parte di una potenza che ha deciso di mettere in campo una serie di misure. È la cosiddetta minaccia ibrida, insomma. Certamente la Russia è tra i principali originatori di questa minaccia, che è rivolta a tutto l'Occidente, quindi dentro nell'Occidente ci sta naturalmente anche l'Italia come un paese significativo e importante sia dell'Unione Europea che dell'Alleanza Atlantica, che a differenza dell'opinione di chi mi ha preceduto io ritengo essere ancora oggi un elemento fondamentale per la sicurezza e per la deterrenza nel nostro contesto del XXI secolo. Questa minaccia ibrida è una combinazione di attività che fra loro sono coordinate, sinergiche e che colpiscono diversi campi.
Ma scusi se la interrompo, ma la preoccupazione che dovremmo avere, cioè legata a un attacco diretto di attacco informatico nei nostri confronti per una eventuale ritorsione sulle sanzioni, oppure perché attaccando banche, sistemi bancari ucraini, poi in qualche modo è tutto collegato e quindi ricade questo attacco anche nei confronti del nostro paese?
Direi che sono entrambe le cose. Dal punto di vista generale, l'attività della cosiddetta guerra ibrida è finalizzata a colpire le debolezze sistemiche di vari paesi, sia per danneggiarli che per indebolirli che destabilizzarli. E quindi a livello informativo, oltre a operazioni di influenza, di ingerenza o di spionaggio informatico o di spionaggio militare, ricordiamoci che l'Italia è stata oggetto non più tardi di pochi mesi fa di un'attività di spionaggio militare che ha visto l'arresto di un nostro militare che passava informazioni al governo russo, vi è anche il tema degli attacchi cyber che poi sono costruiti anche in un modo a catena, per così dire, perché una volta che poi ci si immette all'interno della rete questi elementi possono rimbalzare fra loro e creare una destabilizzazione non solo del paese oggetto di intervento, ma anche di paesi che possono essere collegati fra loro. Insomma, come mettere un virus all'interno di un organismo: si colpisce un organo all'inizio, ma poi è l'intero organismo a risultarne destabilizzato.
E benissimo, peraltro poi va detto anche che ci sono dei rischi, questo succedeva anche prima dell'invasione russa, ci sono i rischi legati alle aziende anche a livello globale, non solo italiano. Tra i principali rischi c'è proprio quella della minaccia informatica, un aspetto che è emerso qualche settimana fa, lo volevo ricordare, in un'indagine di Allianz Risk Barometer, che appunto indaga i principali elementi che le aziende considerano come fattori di rischio per il loro business, e per la prima volta si è visto un incremento sostanziale di queste preoccupazioni legate alla cybersicurezza.
Sì, è così come dice lei, e questo fa parte sia di una attività nei confronti del campo della cybersicurezza in quanto tale, ma anche una serie di attacchi attraverso la rete informatica di alcuni comparti produttivi, sia di natura militare che di natura economica e finanziaria, che sono sono i gangli per le attività di difesa o di organizzazione di un paese, quindi sicuramente il fatto che sia intervenuta anche la neocostituita agenzia per la cybersicurezza nazionale portando l'alert ad un livello elevato dà la dimostrazione che sia il settore pubblico che il settore privato possono essere sottoposti a questo genere di attività e quindi c'è bisogno di mettere in campo una serie di protezioni rilevanti e maggiori rispetto al passato.
E allora ringraziamo l'onorevole Enrico Borghi, responsabile sicurezza nella segreteria del Partito Democratico. Grazie e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
E Stefano, intanto alcuni aggiornamenti dell'ultima ora. Abbiamo una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Gli USA hanno detto stop alle transazioni con la banca centrale russa. Gli Stati Uniti hanno vietato tutte le transazioni con la banca centrale della Russia con effetto immediato, è quanto ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Si tratta appunto ovviamente di una nuova durissima sanzione coordinata con gli alleati di Washington in risposta all'invasione dell'Ucraina. La decisione congela tutti i beni detenuti dalla banca centrale russa negli Stati Uniti o detenuti ovunque da persone statunitense, quanto si legge in una nota. Un altro aggiornamento da Kiev: purtroppo si parla di decine di civili morti sotto le bombe a Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina, quindi appunto sono stati uccisi centinaia, decine di morti, centinaia di altri feriti durante i bombardamenti russi nella città di Kharkiv, che lo ricordiamo nell'Ucraina nord-orientale, quanto ha annunciato il consigliere del ministro degli interni di Kiev su Facebook. Aggiunge: le truppe di Mosca hanno bombardato le aree residenziali con missili Grad, il mondo intero deve vedere questo orrore, conclude il consigliere del ministro degli interni.
E allora volevo anche aggiungere un aspetto che è legato a più un discorso economico, sviluppi economici finanziari che ci sono. Adesso fra poco raggiungeremo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, però volevo fare diciamo parlare di quello che sta accadendo nei mercati finanziari, perché le borse proseguono in profondo rosso nonostante appunto questi primi spiragli di diplomazia. Forse questo è legato magari anche all'aumento delle sanzioni, come dicevamo anche poco fa, e soprattutto al blocco di alcune banche dal sistema di pagamento globale SWIFT, no? E questo che mentre venerdì era in dubbio questa sanzione SWIFT, che pare che sia davvero molto pesante per tutto il sistema finanziario russo e non solo, perché si parla anche di una boomerang anche nei confronti dell'economia europea, e anche forse per questo oggi le borse scendono molto nonostante. Vi riporto anche diciamo quello che è accaduto venerdì. Venerdì le borse in particolare hanno guadagnato molto e sono risalite rispetto al giorno precedente, quando non c'erano appunto spiragli di dialogo. Quindi oggi che invece arrivano questi spiragli, cioè l'inizio della trattativa, le borse sono di nuovo al tappeto. C'è da dire ovviamente che è un momento, sono giornate di particolare volatilità, chiaramente, però potrebbe essere legato anche a questo fatto dello SWIFT. Nel frattempo mi dicono che ci ha raggiunto in collegamento anche Davide Tabarelli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, Davide Tabarelli è docente all'Università di Bologna e presidente di Nomisma Energia. Vorrei coinvolgerla proprio appunto sugli sviluppi legati al tema energia. Allora, che cosa può fare l'Italia? Vediamo. Allora, Draghi nell'informativa di venerdì è intervenuto, ha fatto capire che ci sono alcuni elementi, si sta ragionando sulla riattivazione di alcune centrali a carbone e che prima erano state spente, ma comunque riattivabili, diciamo così, in caso di crisi energetica. Ma prima vorrei parlare di gas, perché questa brutta guerra rischia chiaramente di aggravare ancora di più il pesante discorso caro energia che stiamo vivendo già da diverse settimane. Allora, cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista?
Come diceva lei, è un rischio, perché per mesi abbiamo criticato i mercati che erano impazziti, erano falliti addirittura. In realtà hanno anticipato molto bene quello che è accaduto, cioè scontavano l'evento peggiore, cioè una guerra che per il momento non ha inciso sui flussi di energia e pertanto i prezzi hanno già digerito questo evento catastrofico. Sono infatti aumentate di 5 volte, eravamo un anno fa quest'ora eravamo intorno ai 20 euro megawattora, oggi è 110, è stato 180 a fine dicembre, poi era sceso, insomma è ballerino in questi giorni. Pertanto i mercati dell'energia, come dire, sembrerebbe che abbiano anticipato insomma un po' quello che è accaduto. Ovvio, se noi facciamo delle sanzioni pesanti e interrompiamo i flussi, le cose cambiano. Ecco.
E, diciamo, come intervenire nel breve per provare ad arginare la cosa? Perché poi volevo aggiungere un elemento, il ministro degli esteri Di Maio proprio oggi si è recato ad Algeri insieme all'amministratore delegato di Enel Claudio Descalzi e anche a un rappresentante del Ministero della Transizione Ecologica, non con Cingolani. È un incontro proprio dedicato al rafforzamento della cooperazione in campo energetico. Bisogna quindi trovare queste altre strade nel breve, perché poi è di questo, no, che dobbiamo
preoccuparci. Sì, ci vuole tutto. Ovviamente la cosa che gli italiani purtroppo hanno già cominciato a fare è quella di ridurre i consumi. Questo è una cosa che in Italia si fa da sempre, perché l'energia è sempre stata cara. Ovviamente con queste bollette che abbiamo ricevuto, le fabbriche, le famiglie stanno cercando. Poi andiamo verso la primavera, però bisogna far tutto. Le centrali a carbone è una soluzione per la poca capacità che abbiamo. Corre in Algeria a chiedere se hanno più gas, il problema è che non ne hanno tantissimo neanche loro, perché il tubo ne avrebbe di posto da portare dell'altro gas, ha una capacità di 36 miliardi di metri cubi e utilizzato l'anno scorso per 20, e nella stessa condizione un po' la Libia anche, perché noi abbiamo detto adesso facciamo più gas a livello nazionale, a parte che litighiamo un sacco fra di noi per farlo questo gas, però è tutto disperso, giacimenti piccoli, invece in Algeria ci sono questi mega giacimenti su cui però non si è investito, ecco, magari però con l'Eni, che è un gioiello, ecco, di industria petrolifera, magari si riesce in 3-4 mesi a trovare 3-4 miliardi di metri cubi in più, sì. Questo è utile, poi dopo ovviamente anche le fonti rinnovabili,
sì.
Le fonti rinnovabili è una cosa dispersa, non è energia concentrata, non è programmabile, ha i soliti problemi, però sarebbe utilissimo, ecco, averne anche di più adesso, questa è anche un'occasione, fra l'altro i prezzi alti che abbiamo avuto in questi mesi, che probabilmente dureranno a lungo, sono un ulteriore stimolo, perché oggi il prezzo dell'elettricità era 250 euro megawattora, i costi sono 50, 70 anche delle fonti rinnovabili. Pertanto è estremamente conveniente, bisogna fare di tutto, ecco, in questo momento di crisi.
Bisogna fare di tutto, anche dicevamo prima il carbone, no? Perché è chiaro che siamo tutti contro il carbone, dovremmo andare di più in direzione delle rinnovabili, però per esempio la Germania in questo momento, per dirne una, non è che le stia spegnendo, e, insomma, in una situazione del genere, in un periodo temporaneo, si potrebbe incrementare da questo punto di vista, che ne pensi?
Abbiamo della capacità poco utilizzabile, nel senso che abbiamo noi produciamo circa 280 miliardi di kilowattora di elettricità all'anno, di questi l'anno scorso stimiamo che siano state 5%, 6% da carbone, perché la stiamo smantellando un po' la capacità di carbone prima di questa crisi, perciò non abbiamo molta flessibilità. Se riusciamo in pochi giorni, poche settimane a portarlo al 10%, cioè da circa 10 miliardi di kilowattora, portarlo verso i 28-30 sarebbe già un grande successo, questo ci fa risparmiare 2-3 miliardi di metri cubi, quando noi dalla Russia ne importiamo 30, insomma sono dei piccoli passi, ecco. Anche il carbone purtroppo ne abbiamo già chiusa molta di capacità, come abbiamo fatto tempo fa col nucleare, questo è un nostro sistema elettrico poco flessibile, questo è il nostro principale problema.
Dovremo recuperare a piccoli passi, sempre sperando poi che dal fronte della Russia non succeda qualcosa di più grave.
Esatto, perché adesso il legame che c'è fra Occidente, Europa occidentale e Russia attraverso il gas è sì. solito.
Cioè, se, la domanda è, se dovessero chiudere i rubinetti, chiaro che non converrebbe nemmeno a loro, perché loro prendono il 14% del PIL in Russia dall'esportazione del gas, però se loro dovessero chiudere, noi siamo in grado di trovare un'alternativa con quel 40% che arriva a noi?
Cioè, no, quei 30 miliardi di metri cubi non ci sono nel mondo, come tutta l'Europa, e l'Europa ne compra 150 miliardi di metri cubi, di cui 60 sono della Germania, gli altri 40 noi, poi tutto il resto, c'è la Bulgaria, anche la Francia, ecco, nel mondo non ci sono, perché nel mondo, questa è colpa mia che mi sono anch'io spiegato poco, ma nel mondo non si sono fatti molti investimenti, anzi non se ne sono fatti negli idrocarburi, nelle fonti fossili, neanche nel carbone, fra l'altro anche c'è un problema anche per l'Italia, per l'Europa, la Germania sta andando a carbone, ma i prezzi del carbone sono esplosi, sono triplicati anche quelli, perché non si è fatto investimenti, perché dicevamo che non sarebbe servito, ecco, perché dobbiamo fare la transizione. E anche l'Algeria, tornando a questa nostra cosa che ci interessa da vicino, non ha investito negli anni passati, perché diceva: cosa vado a investire miliardi di dollari se poi in Europa non lo consumano, cosa che sarebbe poi stata così, ecco, se non ci fosse stata questa guerra.
Perciò... E un aiuto degli Stati Uniti con il gas liquido, che poi no, parlo da non esperto.
Questo sì, questo GNL sta arrivando, stamattina aspetti che guardo, ma il prezzo degli Stati Uniti normalmente questi giorni, stamattina è salito sì. di un 15%, ma è 15 euro megawattora. Noi stamattina in Europa l'abbiamo 115, capisce bene che c'è una grande convenienza per gli americani esportare gas verso l'Europa, non è che lo fanno solo perché sono nostri amici, però è tutto gas, anche lì non hanno fatto grandi investimenti in passato, è tutto gas da fracking. E qua stamattina c'è un dibattito negli Stati Uniti in queste ore molto interessante fra democratici e repubblicani sul fatto che Biden, seguendo la tradizione dei democratici, è contrario al fracking, è contrario all'industria petrolifera, è stato eletto anche sulla speranza di abbandonare un po' questa dipendenza che hanno dal petrolio e dai fossili. E questo purtroppo invece c'è bisogno di farsi aiutare, chiedere per favore all'industria petrolifera di investire di più, di fare più esportazione di GNL.
Benissimo, allora avete ascoltato le parole di Davide Tabarelli, docente all'Università di Bologna e presidente di Nomisma Energia. Grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, buongiorno.
Nel frattempo vi leggo alcuni altri aggiornamenti prima di salutarci. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sospeso le operazioni presso l'ambasciata americana a Minsk. Questa è l'ultima notizia, a dimostrazione del fatto che insomma la situazione dal punto di vista diplomatico è a dir poco drammatica. Quindi in Bielorussia sospesa le operazioni dell'ambasciata americana, che ha autorizzato anche la partenza volontaria di dipendenti e familiari non necessari presso la sede diplomatica di Mosca. Lo ha annunciato appunto la diplomazia USA in una nota, dicendo che appunto queste misure sono state adottate a causa di problemi di sicurezza derivanti dall'attacco ingiustificato delle forze militari russe in Ucraina. Un'ultima notizia, questa ci viene fornita dall'agenzia ADN Kronos, e potrebbe fotografare delle prime crepe all'interno del fronte russo. Secondo la ADN Kronos, appunto, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino la governatrice della banca centrale Elvira Nabiullina e il premier Mikhail Mishustin, oltre che altri ministri responsabili per l'economia. Ebbene, secondo la ADN Kronos, Nabiullina, considerata come l'artefice della stabilità della Russia in questi anni di crisi, non riuscirebbe a nascondere il suo disappunto, vestita interamente di nero, con le braccia serrate e lo sguardo fisso davanti a sé. Questo appunto è l'interpretazione della ADN Kronos secondo un'immagine diffusa da RIA Novosti. Queste erano le ultime notizie, io a questo punto vi saluto, lo spazio del nostro speciale termina qui. Io ringrazio Stefano Minnucci che ci ha accompagnato in questo viaggio di oggi.
Grazie, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ovviamente saluto anche Ilenia Daniello e Silvio Garbini alla parte tecnica. Vi ricordo che potrete riascoltare questa trasmissione in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon proseguimento e buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.
A presto.